Radio Giornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. Obbligo delle mascherine esteso nelle scuole grigionesi. Da domani si dovrà indossare anche in quinta e sesta elementare. Una task force per aumentare la produzione di vaccini. L'annuncio di Ursula von der Leyen davanti al Parlamento europeo. Aspetti immunitari, cognitivi, sociali. Molte le ricerche scientifiche sul Covid finanziate in Svizzera. Il punto in un approfondimento. Cifre a 5 zeri anche per i salari dei manager delle organizzazioni no profit elvetiche. Ma bisogna davvero indignarsi, pareri a confronto. 15% in meno nel 2020, continuano a calare le nascite in Cina, nemmeno i confinamenti hanno invertito la rotta. Hanno provato a rimuoverlo in tutti i modi, Trump e l'impeachment visto dall'ala dura dei repubblicani. Sentiremo un'intervista. Mascherina obbligatoria per gli studenti di quinta e sesta elementare. La decisione comunicata questa mattina dal governo grigionese entrerà in vigore domani in tutte le scuole del cantone, pubbliche e private. In questo modo le autorità retiche intendono combattere la diffusione del coronavirus e continuare a garantire l'insegnamento in presenza. Da Coira al servizio di Patrick Colombo.
A fare da apripista è stata la scuola di Arosa, che dopo la scoperta di una ventina di contagi con la variante inglese del coronavirus, dall'altro ieri ha introdotto l'obbligo della mascherina per gli allievi di quarta, quinta e sesta elementare. E da domani, così ha deciso il Consiglio di Stato grigionese, la misura verrà estesa alle quinte e seste elementari di tutto il cantone. Il direttore del Dipartimento dell'Educazione, Cultura e Protezione dell'Ambiente, Ion Domenic Parolini.
Il governo dipende dalla raccomandazione degli esperti. E l'Ufficio di Salute Pubblica ha chiesto che le misure che coinvolgono le scuole siano rafforzate. E questo è dovuto non dall'ultimo alle esperienze con l'epidemia nella scuola di Arosa. E ci sono sempre più focolai nelle scuole primarie, alcune con queste nuove varianti di virus. E così abbiamo deciso che dobbiamo agire.
Prima dei grigioni, l'obbligo della mascherina in classi delle elementari era scattato in altri cantoni come Basilea Campagna, Zurigo e Soletta. Ma come è stata accolta la decisione da docenti e direzioni scolastiche? Ancora il consigliere di Stato Ion Domenic Parolini.
Quello è difficile a dire, abbiamo fatto differenti sondaggi e pensiamo che un gran parte sono d'accordo, perché l'alternativa sarebbe forse di andare di nuovo alla istruzione in distanza.
Considerato che la scuola è uno dei principali luoghi di propagazione del Covid-19, dal prossimo mese gli allievi degli istituti sparsi sull'intero territorio grigionese potranno sottoporsi a test salivari quale ulteriore misura preventiva.
E siamo ai dati odierni sul coronavirus. Cominciamo proprio dai grigioni, dove sono 38 le nuove infezioni registrate, non si segnalano decessi, 21 le persone ricoverate negli ospedali, una in meno rispetto al precedente bollettino, 71 invece i nuovi contagi da coronavirus in Ticino e un ulteriore decesso. Le persone ricoverate in ospedale sono attualmente 93, 3 in meno di ieri, 16 i pazienti in cure intense. Una task force per accrescere la produzione di vaccini nell'Unione Europea è una delle principali misure annunciate dalla Presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, che stamattina ha riferito al Parlamento a Bruxelles sullo stato di avanzamento della campagna vaccinale. Ha seguito il dibattito Andrea Ostinelli.
Dass wir heute beim Kampf gegen das Virus noch nicht da sind, wo wir sein wollen.
Oggi non ci troviamo dove vorremmo essere nella lotta contro al virus. Avremmo voluto delle omologazioni più rapide, siamo stati troppo ottimisti sulla capacità di produzione di massa dei vaccini e troppo sicuri che quanto ordinato sarebbe stato consegnato nei tempi previsti. Riassume così Ursula von der Leyen i punti dolenti dell'azione comunitaria per assicurare vaccini anti-Covid a tutta la popolazione dell'UE. La Presidente dunque riconosce le mancanze, ma rivendica anche alcuni aspetti dell'operato dell'Unione, come la cautela nelle procedure di omologazione dei vaccini.
Nous avons fait le choix.
Non sono stati fatti compromessi sulla loro sicurezza e l'efficacia. Questo ha necessitato di 3-4 settimane in più rispetto ad altri paesi da parte dell'autorità europea del farmaco.
E c'est pourquoi nous lançons dès maintenant un nouveau réseau européen.
Per fare progressi in quest'ambito, la von der Leyen ha annunciato la creazione di un network per la condivisione dei dati dei test clinici con l'EMA. Altro passo avanti in fatto di produzione.
Nous avons créé une task force.
una task force per accrescere la capacità di produzione dei vaccini posta sotto l'autorità del commissario al mercato interno Thierry Breton. Nel suo intervento Ursula von der Leyen si è poi rammaricata per la mossa della Commissione di ricorrere all'articolo 16 del trattato sulla Brexit per introdurre controlli fra le due Irlande, mossa subito revocata. La Presidente della Commissione tuttavia ha anche ribadito la necessità del meccanismo di autorizzazione all'esportazione dei vaccini, dicendo che le imprese che rispettano i contratti con l'Unione Europea non hanno nulla da temere da tale meccanismo di controllo.
Poco più di un anno fa, il 31 gennaio 2020, l'OMS dichiarava l'epidemia di coronavirus un'emergenza di salute pubblica a livello internazionale. Il mondo scientifico internazionale e quello elvetico hanno reagito rapidamente. Il Fondo Nazionale Svizzero per la Ricerca Scientifica ha deciso in poche settimane di destinare diversi milioni per lo studio del virus. La maggior parte delle ricerche è ancora in corso in vari ambiti, ma qualche risposta è già stata data. Ci dice di più in questo approfondimento Paola Latorre.
La ricerca, condotta da Julie Perron dell'Università di Ginevra, ha esplorato l'impatto del Covid sul sistema cognitivo dei pazienti.
All'inizio abbiamo osservato che alcuni pazienti in fase acuta avevano problemi cognitivi e ci siamo chiesti se potessero esserci delle conseguenze anche a lungo termine. Abbiamo già i primi risultati della prima osservazione, quindi da 6 a 9 mesi dal contagio, e abbiamo visto che nei tre gruppi di malati, grave, moderato e leggero, ci sono conseguenze cognitive. In alcuni casi, tra quelli che hanno avuto bisogno di assistenza respiratoria, abbiamo riscontrato maggiori difficoltà, per esempio con la memoria. Infine abbiamo osservato delle differenze. C'è chi ha subito un danno neurologico e chi invece ha subito un danno psichiatrico.
È però ancora presto per dire se ci sarà un recupero completo delle facoltà cognitive.
Non vogliamo essere allarmisti, molti pazienti hanno problemi ma non sono dovuti ad un danno neurologico che sarebbe irreversibile. Le difficoltà cognitive post-Covid osservate sono piuttosto legate all'ansia, allo stress, alla depressione, e queste sono reversibili anche abbastanza facilmente.
Questo studio rientra nel programma di ricerca nazionale, il PNR 78, lanciato lo scorso aprile dal Consiglio federale e finanziato con 20 milioni di franchi per 2 anni. A questo si è aggiunto un bando speciale per la ricerca sul Covid-19 dotato di 10 milioni. Tra questi il progetto diretto dal professor Andrew McPherson dell'Inselspital di Berna. I suoi test hanno coinvolto il personale sanitario.
Abbiamo testato più di 100 persone ogni settimana. L'obiettivo della ricerca è comprendere in modo specifico come le persone reagiscono immunologicamente al Covid. I test sono iniziati prima della prima ondata, per avere campioni di sangue puliti in modo da capire cosa cambia quando il virus colpisce il corpo.
Per i risultati di questa ricerca bisognerà attendere ancora qualche mese. Inoltre, ha sottolineato Andrew McPherson,
ancora non sappiamo se ci saranno mutazioni del virus che sfuggiranno all'immunità prodotta dal vaccino. E questo significa che è molto importante riuscire a capire come le persone, anche con un sistema immunitario leggermente diverso, saranno o meno resistenti al virus in futuro.
La ricerca sul virus si occupa anche di aspetti sociologici. Il professor Adrien Bangerter dell'Università di Neuchâtel si è occupato in passato dello scetticismo nei confronti delle malattie emergenti, come per esempio nei confronti dell'influenza suina o dell'aviaria. Scetticismo che si è manifestato anche nel caso del Covid-19.
È un fenomeno ricorrente in caso di epidemie e volevamo comprenderlo meglio. Quest'estate abbiamo svolto un'indagine da cui è emerso che la maggior parte delle persone era d'accordo con le misure di protezione ed era solidale. La situazione però si è evoluta parecchio, per questo raccoglieremo ancora dati.
Una nuova indagine che dovrebbe partire nelle prossime settimane.
E questa sera le cronache della Svizzera Italiana e Il Quotidiano si occuperanno invece di uno studio in corso in Ticino riguardante l'uso del plasma di pazienti guariti per curare il Covid-19. Informazioni tutte queste che potete trovare anche sul nostro sito rsi.ch. Passiamo ad altro. Stipendi che si avvicinano o addirittura superano i 200.000 franchi annui per amministrare delle organizzazioni no profit che vivono grazie alle donazioni. È quanto denuncia oggi la rivista dei consumatori Catip con una nuova inchiesta sull'entità dei salari corrisposti ai vertici delle maggiori organizzazioni svizzere d'aiuto e di servizio come Croce Rossa, Pro Senectute, la Lega contro il Cancro, l'Aiuto Svizzero alla Montagna, per citarne solo alcune. Ma la domanda è: c'è motivo di indignarsi? Antonella Kreuzer l'ha chiesto alla direttrice della CEVO, l'organo incaricato della certificazione delle organizzazioni no profit di interesse pubblico.
Das sind sehr anspruchsvolle Aufgaben, für die man qualifiziertes Personal braucht, das man auch fair bezahlt.
Si tratta di posizioni chiave che richiedono qualifiche elevate e comportano importanti carichi di lavoro. Da questo punto di vista sono salari più che sostenibili. Bisogna anche compararli alla grandezza delle organizzazioni di cui stiamo parlando. Gli stipendi che conosciamo, grazie alle certificazioni che mettiamo, sono anche notevolmente più bassi di quelli corrisposti per le stesse posizioni in ambito privato o pubblico.
In einer ähnlichen Position oder auch in der öffentlichen Verwaltung.
Martina Ziegerer, direttrice della CEVO, contesta in parte le cifre fornite dalla rivista dei consumatori Catip, che ha stilato una classifica dei dirigenti più pagati dalle no profit svizzere, ma condivide la questione di fondo. Le organizzazioni no profit affrontano chiaramente un dilemma. Necessitano di personale altamente qualificato, in grado di gestire molte persone e tanti progetti. D'altra parte, i donatori sono molto più sensibili dei clienti di un'azienda alla questione degli stipendi e non accettano magari facilmente delle cifre comunque realistiche.
Akzeptieren vielleicht weniger realistische Löhne.
Ma sono davvero realistiche? Non vi è una soglia etica entro la quale restare per stipendi simili o almeno l'obbligo di completa trasparenza? Noi controlliamo non solo l'entità degli stipendi, ma anche se vengono rispettati tutti i criteri collegati alla gestione sostenibile dell'organizzazione. Non dovesse essere il caso, pretendiamo le dovute correzioni in modo che anche i donatori possano sempre farsi un'idea precisa. E le organizzazioni no profit citate oggi dall'inchiesta della rivista Catip sono tutte certificate dalla CEVO.
La pagina estera: la Russia ha spiccato un mandato di arresto internazionale nei confronti di uno dei più stretti collaboratori di Alexei Navalny. Si tratta di Leonid Volkov, che è accusato di aver incitato dei minorenni a partecipare a manifestazioni non autorizzate a sostegno dell'opposizione al Cremlino, ora in carcere. Volkov, che si trova all'estero, poche ore prima della notizia del mandato, aveva incitato i russi ad accendere domenica prossima alle finestre, in segno di solidarietà a Navalny, una candela. Il calo delle nascite preoccupa le autorità cinesi. I confinamenti causati dalla pandemia non hanno ottenuto l'effetto sperato. Sentiamo il nostro collaboratore sulla Cina, Gabriele Battaglia.
Quando l'epidemia di Covid ha colpito la Cina all'inizio del 2020, molti hanno ipotizzato e alcuni funzionari governativi e demografi ci hanno pure sperato che il confinamento di milioni di cinesi in casa avrebbe prodotto un boom di gravidanze da promiscuità domestica. Niente di più sbagliato. Secondo le statistiche ufficiali diffuse in questi giorni, lo scorso anno in Cina sono nati circa 10 milioni di bambini, il 15% in meno rispetto al 2019. Il problema in realtà viene da lontano e preoccupa. I tassi di natalità sono in costante calo da anni, soprattutto perché i giovani possono permettersi sempre meno di avere figli e sempre più donne emancipate decidono invece di adottare uno stile di vita da single e senza figli. Fenomeni della modernità, insomma. Avere figli costa e porta via tempo ed energie. Inoltre esistono problemi tipicamente cinesi, come il diritto all'istruzione e al welfare in generale solo nei luoghi di residenza, che penalizza molti migranti interni. La combinazione tra bassi tassi di fertilità e invecchiamento della popolazione ha spinto il governo cinese a promuovere le nascite, sia con l'allentamento della pluridecennale politica del figlio unico, sia con incentivi incentivi economici alle coppie che hanno un secondo figlio, ma i risultati sono finora scarsi. La Commissione Sanitaria Nazionale ha avvertito che la Cina è sul punto di entrare in un'era di crescita demografica negativa. A un certo punto di questi anni venti ci saranno più decessi che nascite.
Torniamo sull'impeachment nei confronti di Donald Trump. Ieri il Senato ha approvato la costituzionalità del processo e da oggi parleranno accusa e difesa. Tra chi lo difende in modo convinto c'è Lauren Vitste, già candidata a repubblicana al Senato nello stato del Delaware alle ultime elezioni. Rappresenta l'ala oltranzista del partito che continua a sostenere contro l'evidenza dei fatti brogli elettorali mai provati. L'ha incontrata e l'ha intervistata il nostro corrispondente Emiliano Boss.
Negli ultimi quattro anni hanno cercato in tutti i modi di rimuovere il presidente Trump. Prima la bufala del Russiagate, poi il primo impeachment, poi il Covid, usato come scusa per rubare le elezioni. Faranno di tutto fino a quando Trump non sarà spazzato via dalla storia americana. Stanno cercando di cancellarlo.
Però, secondo i democratici e almeno una decina di deputati repubblicani, Trump con le sue parole il 6 gennaio ha incitato all'insurrezione.
Il suo è stato un discorso patriottico, di incoraggiamento, non ha affatto incoraggiato la violenza. La gente era infuriata perché col furto dei voti ci hanno tolto la nostra voce. C'era un disperato bisogno di essere ascoltati dai nostri politici. A provocare quella reazione non è stato nulla di ciò che ha detto Trump, ma un insieme di fattori.
Per la precisione, Trump ha invitato a marciare sul Congresso, ha detto ai suoi combattete fino alla fine. Lei era presente all'esterno del Congresso, io anche. Non ci sono dubbi, c'è stata violenza e centinaia di persone hanno fatto irruzione illegalmente dentro il Capitol. Non lo si può negare.
Dal mio punto di vista, quella è la casa della gente, lo è sempre stata.
Lei sta forse giustificando la violenza?
Assolutamente no, ma è stata approvata la presenza di infiltrati di Antifa e di Black Lives Matter che hanno sfondato alcune finestre. Per quanto ho visto io, la maggioranza di chi è entrato nel Capitol erano baby boomer, arrabbiati, con in mano una bandiera. Ci sono state un paio di situazioni di violenza. Certo, io condanno qualsiasi forma di violenza politica, ma tutto sommato è stata per la maggior parte una manifestazione pacifica.
Questo però non corrisponde al vero. Tra le quasi 200 persone incriminate dall'FBI finora non ci sono infiltrati dei cosiddetti gruppi anarchici Antifa o dei Black Lives Matter, ma ci sono invece persone appartenenti a milizie organizzate, ai suprematisti bianchi, ai Proud Boys. E poi il risultato elettorale di cui lei parla è stato certificato dai singoli stati e dal Congresso. 60 tribunali hanno respinto le denunce di brogli ripetute da Trump. Lei invece continua a parlare di elezioni rubate. Crede davvero che Trump abbia vinto?
Non ho assolutamente alcun dubbio su questo.
Eppure anche alcuni deputati repubblicani del suo partito hanno votato per l'impeachment e ieri 6 senatori repubblicani hanno approvato la costituzionalità di questo processo.
Le persone che si oppongono a Trump sono la minoranza nel partito repubblicano. Hanno tradito i propri elettori. Noi siamo la maggioranza. 74 milioni di noi hanno votato per Trump. Questo è solo un altro scandalo per fare in modo che Trump non si candidi ancora nel 2024. Il trumpismo è il futuro del nostro partito. Stanno cercando in tutti i modi di non far tornare Trump. Con questo impeachment stanno uccidendo le nostre motivazioni a sostegno dell'America First, ma non funzionerà.
È tutto per quanto ci riguarda, vi lascio lo sport. Grazie per averci seguito, un buon pomeriggio.